clock, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Dunque era il 2006, era il 2006 quando Alberto Asorrosa, il grande intellettuale marxista che è scomparso oggi, avete sentito anche la notizia dal Popolare Network, e che aveva eletto la Val d'Orcia, in particolar modo Montichiello, come proprio Buon Ritiro. Nel 2006 Alberto Asorrosa lanciò una forte campagna ambientalista contro un progetto di lottizzazione a Villette a Schiera, e si parlò appunto dell'eco mostro della Val d'Orcia. Fu una battaglia anche politica e culturale molto, molto profonda. Ricordo che assessore all'urbanistica della regione toscana in quel periodo era Riccardo Conti, che patì molto quel dibattito, anche perché da vecchio comunista confrontarsi con Alberto Asorrosa certamente non doveva essere per lui particolarmente semplice per tanti tanti motivi. Però il tema era quello, sostanzialmente: fin dove si può spingere legittimamente l'intervento dell'uomo sull'ambiente nel modulare storicamente il paesaggio? Bene, questo tema è un tema quanto mai attuale, ad esempio il tema che riguarda la questione delle nuove energie che vengono prodotte con il vento, con il sole, quindi l'eolico, il fotovoltaico, e chiaramente hanno un impatto sul paesaggio. È di qualche giorno fa il documento firmato dall'Agambiente, da FAI, dal WWF, che sostanzialmente ha aperto la possibilità di installare pale eoliche e pannelli fotovoltaici nei paesaggi italiani, e quindi diciamo un cambiamento di rotta, una certa svolta. Ma il tema più largo è appunto come modificare la nostra percezione del paesaggio nelle trasformazioni che storicamente accadono e che naturalmente determinano sempre delle trasformazioni anche sull'ambiente in cui l'uomo vive. Buonasera Fausto Ferruzza, che è referente nazionale Legambiente per il paesaggio. Grazie di essere con noi.
Sì, buonasera Domenico e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Dall'altro capo del telefono abbiamo anche Roberto Cuneo di Italia Nostra. Grazie di essere con noi.
Buonasera.
L'approfondimento di questa sera l'abbiamo intitolato per l'appunto Paesaggi Contemporanei. Allora Ferruzza, fin dove si può spingere l'attività dell'uomo nel rispettare l'ambiente ma a trasformare il paesaggio? Mettiamola così.
Allora, innanzitutto mi preme stringermi affettuosamente ai familiari, ai cari e agli amici di Alberto Asorrosa, di cui oggi piangiamo la scomparsa. Per noi è stato un grande maestro, e siccome tutta la vicenda di Montichiello, ma anche l'anno dopo, nel 2007, con Castelfalfi, abbiamo fatto tante belle, importanti battaglie assieme. E quindi lo ricordo con affetto, e oggi è anche il tempo del dolore e del, diciamo, rimpianto per la perdita di uno studioso e di un intellettuale di enorme statura per il nostro paese. Quindi certo, innanzitutto mi preme fare questo ricordo.
Assolutamente.
Poi nel merito della domanda, Domenico, noi non abbiamo chiuso un documento, è un documento aperto, è un lavoro in itinere e si apre alla collaborazione di tutti. Non abbiamo la pretesa di essere esaustivi. È chiaro che in una temperie nella quale gli istituti climatologici ci segnalano 421 parti per milione di concentrazione di CO2 in atmosfera, quando la comunità scientifica ci dice che tra 450 e 480 parti per milione sostanzialmente il nostro pianeta diventa inospitale per la nostra specie. E non basta e non serve solo citare i dati delle AWEI, dell'Istituto di Mauna Loa. Basta ricordare gli eventi estremi ai quali abbiamo assistito negli ultimi anni, negli ultimi mesi, da Ischia, la Marmolada, il caso del Misa nella provincia di Ancona, nelle Marche, ma gli eventi estremi in Toscana il 5 marzo 2015, il 10 settembre 2017 a Livorno, i casi dei downburst del 19 settembre 2014 nell'Empolese Valdelsa e con la grandine al 25 centimetri in Piazza Signoria. Cioè, noi siamo costellati di date luttuose che ci indicano un precipitare dell'emergenza climatica. A fronte di questa situazione, noi abbiamo detto col FAI e il WWF, possiamo stare sull'Aventino e come dire, occuparci solo di adattamento, oppure governiamo un processo di mitigazione che le istituzioni europee ci dicono obbligatorie. Cioè, sono misure obbligatorie, cioè il REPowerEU è una direttiva che rende cogenti e operative le installazioni.
Quindi un'apertura, ma fin dove ci si può spingere secondo lei?
Noi diciamo che ci si può spingere intanto con una buona pianificazione, una scelta delle aree idonee, quindi non diciamo deregulation, al contrario, diciamo buona pianificazione, concentrazione degli impianti nelle aree idonee, formazione permanente rispetto alla progettazione, quindi ci deve essere un innalzamento della qualità nella progettazione e aggiungo, cosa che forse è sfuggita ai più, una buona concertazione preventiva in una cabina di regia che, come dire, istruisca e poi pianifichi e copianifichi e approvi i piani paesaggistici delle regioni.
Sentiamo Cuneo su questo.
Ne abbiamo soltanto 5 approvati ai sensi del codice.
Perfetto, sentiamo Cuneo. Cuneo di Italia Nostra, cos'è che non quadra eventualmente in questo discorso?
Ma diciamo che siamo d'accordo sulla necessità di ridurre l'uso del carbone, della produzione di CO2 evidentemente, e però noi siamo rimasti un po' ancora allo spirito, diciamo, di Monticchiello, cioè noi abbiamo presente che il consumo di suolo è un must che noi dobbiamo avere, cioè non si può leggermente lasciare inondare di consumo, di tecniche che consumano un sacco di suolo. Cioè noi vogliamo distinguere tra le tecnologie delle rinnovabili, non sono tutte uguali, ci sono quelle che sono adatte all'Italia e
quali sarebbero quelle adatte all'Italia secondo
esattamente. Lei? Esattamente, allora l'Italia è una, se guardiamo l'insieme dell'Europa, l'Italia dispone di sole ai livelli maggiori e di pioggia ai livelli maggiori e invece dispone di pochissimo vento. In Italia nei posti più ventosi hanno metà del vento che c'è nei mari del
quindi
nord.
Quindi voi dite fotovoltaico sì e eolico no?
Fotovoltaico ma solo su zone dove non si abbia consumo di suolo. Noi abbiamo 700 chilometri quadrati di capannoni, molti, molti, diciamo, da tutte le parti. Abbiamo diciamo, infrastrutture, abbiamo edifici pubblici, abbiamo 500 chilometri quadrati di edifici, abbiamo anche molti terreni che sono diciamo bonifiche, diciamo, che non possono essere utilizzati. Allora noi vogliamo che i pannelli fotovoltaici
vengano messi lì. Ferruzza, può andare bene questa.
E sono anche più che sufficienti. Perfetto. Per arrivare agli obiettivi che abbiamo.
Ferruzza, è un discorso plausibile, cioè allora, io ricordo ad esempio mi permette un attimo, volevo ricordare il caso della Francia che ha approvato recentemente una legge che impone ai costruttori di parcheggi di installare per l'appunto pannelli solari, pena o delle multe anche abbastanza forti, quindi altri stati stanno muovendo.
Allora, innanzitutto mi preme sottolineare che, come vedete, stiamo parlando in modo assolutamente empatico e amicale con il delegato di Italia Nostra e così dobbiamo continuare a fare, è necessario vincere insieme questa sfida che ovviamente non vede avversari ma vede persone che contribuiscono nel merito a trovare soluzioni compatibili per il bene comune. Ma io cito il REPowerEU. Cioè, noi dobbiamo, se vogliamo applicare il principio della decarbonizzazione della nostra economia, applicare le direttive europee. Le direttive europee ci dicono entro il 2030 dobbiamo avere 85 gigawatt di potenza nominale installata. Questo non è che lo chiede la Lega Ambiente, è l'Europa che ci chiede di fare queste cose. Ovviamente va contemperata questa esigenza, che è un'istanza ecologica, che serve a decarbonizzare la nostra economia, i nostri costumi, i nostri stili di vita, con la legislazione invece identitaria, mi verrebbe da dire, ma giustamente identitaria della tutela, che si dispiega nel nostro paese. E allora il contemperare queste due istanze, una globale che ci viene da ovviamente le istituzioni internazionali, dall'ONU, da ovviamente dalle COP che si stanno succedendo una dopo l'altra senza magari troppo costrutto, e dall'Unione Europea, e quello che invece dice il nostro codice, dobbiamo trovare un terreno di incontro, un terreno di confronto sereno. Ecco, io penso che gli 85 gigawatt di potenza nominale installata solo con le aree degradate o con i capannoni, questo ce lo dicono la comunità scientifica, non lo dice
non ci si fa, quindi bisogna fare un passaggio anche con un'eolica.
E questo lo dice anche il FAI, quindi noi dobbiamo trovare un modo intelligente, equilibrato, armonico, con cui, come dire, declinare questi obiettivi, perché chiaro. Anche l'argomento, no, chiudo perché questo sì, è importante, sì. Anche l'argomento per cui l'ho sentito dire come una delle ultime dichiarazioni di Boris Johnson, ex premier del Regno Unito, noi colleghiamo degli accumuli dei tubicini al Marocco, agli stati africani, ma allora è un nuovo colonialismo, cioè noi non possiamo pensare.
Vabbè, ma noi ora non, grazie a Dio Boris Johnson non ci appartiene.
No,
questo grazie
dicendo,
Ferruzza, perché dicendo, devo, sì, volevo sentire.
Sto dicendo che dobbiamo prenderci anche noi il pezzettino di responsabilità per farla.
Chiaro, molto chiaro.
Non
però
possiamo delegare solo gli altri.
Sentiamo anche Cuneo intanto,
sì,
per chiudere.
Intanto voglio ricordare che tra le cose che ci ha detto l'Europa, prima di tutto non nuocere, do no significa harm, e ci dà delle indicazioni, quindi bisogna stare molto attenti quando si usa la tecnica, che conseguenze ha. Poi, come noi abbiamo un gasdotto che ci porta il gas dalla Libia, a me non sembrerebbe strano avere un cavidotto che lo sta costruendo la Terna per avere l'energia elettrica dal deserto della Tunisia. Cioè, ci vuole anche un po' di fantasia in queste cose qua. Cioè, l'importante però è che usiamo le risorse che abbiamo. Noi abbiamo acqua e vento, ad esempio recuperare la capacità idroelettrica. I nostri laghi sono per metà riempiti, allora della terra che portano gli emissari, perché sono abbandonati da 50 anni. Facciamo un piano di recupero dell'idroelettrico, che almeno lo possiamo usare quando vogliamo, non è come il vento che c'è o non c'è e dobbiamo accumularlo e non possiamo.
Molto chiaro. Grazie davvero per questo confronto franco, ma anche credo costruttivo e chiarificatore sotto molti aspetti. Io ad esempio non sapevo che l'idroelettrico in Italia fosse messo così male, è veramente un mistero, indagheremo. Grazie.
Ma manca l'acqua però, ricordo che manca
l'acqua. Non è vero, i nostri laghi sono per metà riempiti di pietrisco, basterebbe dragarli e la loro capacità raddoppierebbe.
È talmente evidente che bisognerebbe fare un mix energetico sostenibile che possa essere in qualche modo armonico, e poi in ogni caso non si può assumere questo come consumo di suolo to cure.
Io vi devo salutare perché
d'accordo sulle grandi battaglie contro la mala urbanistica, questo assumere fotovoltaico o eolico come consumo di suolo mi sembra un pochino fuorviante, davvero.
Bene, vi devo salutare perché siamo in chiusura, ma grazie davvero di aver partecipato.
Grazie.
Fausto Ferruzza, referente nazionale Legambiente per il paesaggio, Roberto Cuneo, Italia Nostra.